Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e The Fox.
Buon pomeriggio e un saluto a Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti. Ciao a Giorgio e Andrea regia e a Francesco Tringali in redazione.
Ebbene, bene, ci siamo, caro Stefano, ben ritrovato. Puntata del giovedì, tra l'altro siamo proprio all'indomani della Champions con due sconfitte per Atalanta e Milan e siamo tra l'altro a poche ore, diciamo così. Questa serata si concluderà con la partita della Roma contro il Porto per l'Europa League e parleremo naturalmente anche di questa sfida molto importante per i giallorossi. Prima ho sentito un po' la formazione con Gabriele Chiocchio, Stefano mi ha detto che i big saranno regolarmente tutti in campo.
Tutti.
Quindi c'è forse il dubbio Pellegrini.
Pellegrini, dubbio Pisilli, Pellegrini. Credo.
Esatto, dubbio Pellegrini, poi ne parliamo, poi magari più tardi effettueremo un altro approfondimento. Allora ripartiamo appena mi dà
l'ok. Ciao Stefano,
ecco. Ciao,
voglio
Betty.
Fare pace con te, ti
no.
Offro un caffè scorretto.
Caffè scorretto è carissimo.
Caffè scorretto, Betty.
Allora, ci sono anche i nostri amici in questa parte di trasmissione. Allora vado a dare veramente un buon pomeriggio al direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben
ciao,
trovato.
Fabio.
Ciao a tutti.
Ti piace Betty? L'abbiamo inserita, una nuova new entry.
Simpatica,
sì,
simpatica.
Capito, stai attento perché poi è un po' permalosa, capito? Allora, poi abbiamo anche Mimmo Cugini con noi, ciao Mimmo, ben trovato.
Ciao Mimmo.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
Ben trovato anche a te. Allora facciamo così, ripartiamo, io vorrei partire un attimo dal Milan e poi andiamo all'Atalanta, però facciamo così, mi dai un passaggino di Conceição così apriamo un po' il tema e poi lascio subito la parola a voi, via.
Le partite si vincono così, no? Duelli offensivi, difensivi, l'aggressività. E loro oggi, Feyenoord, ha avuto tutti questi ingredienti nel match. Noi dovevamo fare un po' di più. Noi sapevamo anche dell'ambiente, ambiente difficile. Loro danno sempre qualcosa in più, accettabile o no, perché siamo dentro una partita di Champions League. Questi ambienti ci deve sempre anche motivare, non il contrario. Abbiamo cominciato la partita anche avendo un'occasione di Tigi, dopo abbiamo preso un gol che è stato difficile per la squadra, ma è un gol che ci sta nel calcio. Sicuramente abbiamo più tiri in porta, delle occasioni per pareggiare al minimo. Dovevamo fare di più, è vero, però siamo a metà di una eliminatoria e giochiamo martedì, i secondi 90 minuti, non è finita ancora, anzi è tutto aperto, cerchiamo di dare una risposta diversa di oggi. Noi viaggiamo domani, venerdì siamo già nella vespera, come si dice, nella prepartita contro il Verona. Tre giorni dopo abbiamo questa partita di Champions, però il tempo è quello che è. Tutti noi, a cominciare da me, riusciamo a dare qualcosa in più, a passare un po' il livello che abbiamo in questo momento, sicuramente che le partite diventano più facili, anche perché ho un gruppo che di qualità tecnica, bisogna mettere altre caratteristiche nel gioco che è molto importante per si vincere le partite, se no diventa più dura e più difficile.
Più dure, più difficili, noi abbiamo fatto il titolo rimandati i Fantastici 4, abbiamo parlato tutta la settimana di Fantastici 4, però ieri, sì. Caro Stefano, quindi a voi un giudizio su questa partita che il Milan deve assolutamente ribaltare.
Ma alla vigilia c'erano delle perplessità su questo equilibrio mai definitivamente raggiunto da questa squadra, evidentemente Conceição non aveva a disposizione i Musa, i Jimenez o altro per, diciamo così, fare quello che ha fatto nelle due precedenti positive partite, no? Al derby a Empoli, però insomma hanno risposto male, perché è vero che hanno deluso sulla fase difensiva, ma hanno soprattutto deluso più sulla fase offensiva, cioè non hanno fatto niente in quattro. Paixão, come si pronuncia, ha fatto quello che devono fare tutti e quattro, quindi è un Milan che si può ridurre tutta la sconfitta alla papera di Maignan, ma non me la sento di colpevolizzare troppo Maignan. Io credo che sia stato un Milan alla ricerca di un equilibrio faticoso da raggiungere. Conceição può fare poco in questo momento e quindi però si deve interrogare sul fatto perché Leao è così intermittente, pure se ieri pure ha giocato male, Jimenez non ha mai presa.
C'è uno studio per capire perché è intermittente. Bisognerebbe aprire
tra i quattro è quello, insomma, ti dà la sensazione, ti irrita, perché quando deve partire non parte, quando crossa tira, quando tira crossa. Leao sta roba qua, quindi alla fine
sì.
Leao ti fa rabbia perché c'ha un talento enorme.
Caro Ravezzani, Leao ciondolante, Teo invece colorato, perché ieri abbiamo visto pure questo.
Sì, diciamo che non è l'approccio che uno si aspetta da un giocatore che deve ritrovare continuità, serietà e impegno, no? Quello di Teo. E in realtà poi il Milan perde sempre la stessa partita, no? E uno non riesce a trovare una spiegazione, come per esempio perché mia moglie mette sempre le arance nuove sopra quelle vecchie e quelle sotto marciscono, e non riesco a spiegarmelo, e non riesco neanche a spiegarmi, sono traumatizzato perché ho trovato un'arancia poc'anzi, e per l'ennesima volta, hai capito, un dramma familiare. E c'è anche un dramma calcistico del Milan che non riesce mai a evolvere. No, io sono andato a fare l'analisi, a rivedermi tutte le partite del Milan di Conceição, e se tu vai a vedere, no, vai sul computer, togliamo le prime due, perché le prime due eravamo d'accordo tutti quanti nel dire questo non è ancora Milan di Conceição, le prime due sono quelle di Supercoppa,
sì.
No, che il Milan vince, anche perché insomma la Juve ha giocato meglio del Milan, poi alla fine il Milan è riuscito su un po' anche un po' suicidio assoluto della Juventus. Poi quando più va avanti il lavoro di Conceição rispetto a Fonseca, e più i risultati sono uguali a quelli di prima, cioè pareggia col Cagliari come ha pareggiato Fonseca, vince male delle partite come l'ha vinto male Fonseca, perde male altre partite. Cioè l'unico Milan, diciamo, brillante, che dice oh beh, finalmente si vede qualcosa di diverso, è stato quello con la Roma, ma è l'unica su 10 partite. E dopo la Roma c'è stata la vittoria con l'Empoli, che è stata abbastanza rocambolesca, la sconfitta con una squadra scarsa, dispiace dirlo, no? Ma il Feyenoord è quinto in classifica in Olanda, ha appena cacciato l'allenatore, ha perso il suo giocatore migliore che gioca con te. Non ci sono giustificazioni, no. E si fatica a trovare spiegazioni, o meglio, la spiegazione secondo me è che il Milan ha, dopo Pioli, che è un buon allenatore, un bravo allenatore, non è un fermo, un bravo allenatore, ha preso due allenatori peggiori che hanno peggiorato la situazione anziché migliorare.
Mimmo Cugini, vengo da te, aggiungo pure, mi viene da dire, sì, abbiamo detto tutti che belli questi quattro giocatori insieme, la qualità è tutto, però mi viene da dire che le figurine è difficile allenarle, eh? Cioè le figurine non vanno in campo, non hanno il carattere, poi bisogna che ci sia qualche altra cosa.
No, le figurine è difficile allenarle, sono d'accordo con Fabio sul fatto che sia Fonseca che Conceição non hanno dato niente dal punto di vista del gioco. Io devo ancora capire, perché è vero che Conceição è a Milan da poco, però a me quello che mi interessa degli allenatori è capire che tipo di calcio vogliono fare. Allora, questa idea dei quattro attaccanti è un'idea che non ha senso, lo sapevamo già, e la partita di Rotterdam l'ha solo confermato contro un avversario che non è un grande avversario, quindi questa cosa amplifica ancora di più i problemi del Milan, che dà l'impressione di essere una squadra che solo quando è sul punto, sul baratro, improvvisamente rinasce per una questione di orgoglio, di reazione di pancia. È successo in Supercoppa contro la Juve e l'Inter, era già successo prima quando c'era Fonseca a Madrid, però poi dopo continuiamo a ripetere le stesse cose da agosto, cioè la ricerca dell'equilibrio. E aggiungo una cosa sulla partita di Rotterdam: far giocare tutti insieme i quattro attaccanti non solo è un errore dal punto di vista tattico, ma un errore anche nella gestione della partita, perché ormai le partite si decidono spesso nell'ultima mezz'ora e i cambi sono determinanti, e non c'è dubbio che l'organico del Milan è un organico più importante, più di qualità rispetto a quello del Feyenoord, ma ieri sera al momento dei cambi sono stati mandati in campo Camarda e Abraham, un po' come si fa all'oratorio, buttando dentro quattro punte, e con quattro punte il Milan non ha mai tirato in porta, perché poi il dato che va analizzato è quello. A parte il tiro di Reinders prima dell'errore di Maignan che porta all'1-0, il Milan tira in porta una sola volta nel secondo tempo con un tiro centrale di Chukwuez che il portiere para senza nessuna difficoltà. Allora questi quattro attaccanti in qualche modo dovranno essere innescati. Questa difficoltà che ha avuto Walker, che è impazzito per correre dietro a Peixão, con tutto il rispetto, non è Garrincha e non lo sarà mai, è dovuto al fatto che nessuno lo aiutava, perché non si può pensare di giocare con quattro attaccanti se nessuno aiuta, soprattutto sugli esterni. Cioè Leao e Pulisic la fase difensiva non la fanno, João Félix ancora meno, il povero Jiménez è stato lasciato là abbandonato, e alla fine ecco la partita che è venuta fuori, ma è una partita che è abbastanza logico che venga fuori questa partita qua contro una squadra che pressa, perché si sa, è partita a mille. Quando il Feyenoord è calato e il Milan poteva sfruttare la sua qualità, la qualità non c'era, certo. Perché erano già stanchi i cambi e non erano all'altezza, cioè non potevano dare quella svolta che sarebbe servita.
Stefano, a questo punto faccio proprio un giro e poi passo all'Atalanta. Questo Milan qua, queste difficoltà le abbiamo viste, come diceva anche Mimmo, col Feyenoord, che non è uno squadrone adesso, con tutto il rispetto, no, poi ieri pure senza allenatore, tutto quello che è passato, eccetera. Quanta fiducia ti dà?
Preparata bene per il Feyenoord.
Sì, la prepara molto bene, ma anche dal aspetto mentale.
I due centrali hanno fatto una partita strepitosa.
Sì, sì, sì.
Anchico,
preparata bene, ma anche mentalmente l'approccio è stato proprio...
Poi quello che ha detto Mimmo e Fabio, insomma, sottoscrivo, nemmeno sta roba qua, però insomma voglio dire, sì, gli allenatori stanno deludendo, forse le aspettative Fonseca con Senzao, ci si chiede come potrebbe giocare sto Milan, io sinceramente non ho, è difficile fare sì, nel Milan così giocatori che vanno tutti in avanti,
quante...
cioè tu dimmi, Reinders, Theo Hernandez, i quattro sono sei, come difendi, dimmi,
no, è vero.
Cioè, vai a fare l'allenatore del Milan adesso, come lo fai giocare?
Tu l'avevi già detta
io ho detto suo tempo. Non è facile, però... ieri non c'era nessuno.
No, ieri non c'era nemmeno.
Quindi si aspettava una risposta, vi faccio giocare, mi raccomando ragazzi. Hai attaccato male e hai difeso peggio. Sì, cioè, sì. Questa è un po' la sintesi, no? Sì, perché che cosa è stato pericoloso il Milan? No. Se non l'ha mai presa. Pulisic, male. Malissimo,
sì.
Forse peggio Pulisic di Leao.
Tu dici, hanno deluso più la fase offensiva, perché poi è quello che almeno cerca di fare qualcosa in più da questo punto di vista.
Ma non hai fatto un tiro in porta, un palo. Ha ragione direttore, insomma. Cioè, voglio dire, anche il Feyenoord che sembrava ieri, sembrava, non lo so. Ma ha rischiato di fare 6 gol il Feyenoord, o no?
Sì, sì,
però insomma la possono ribaltare. Detto possono questo, ribaltare. Dicevi...
Quanta fiducia hai in questo Milan che possa raggiungere la zona Champions? Perché io ieri guardavo la partita e pensavo anche al campionato.
Però insomma c'ha Jimenez, Musa, vedrai che i titolari diventano loro. Quando io dicevo che serve un gregariato di lusso per sostenere le stelle, 2 stelle su 4 si guardano la partita
e
stanno là e vedono un attimo se possono poi, no, decidere, come ha detto Mimmo, entrare in partita in corsa e decidere. Devono essere anche positivi,
certo.
E attivi, nonostante cominciano la partita, possono cominciare la partita dall'inizio in panchina. Quindi questo disco, Musa e Jimenez sono i titolari inamovibili in questo momento storico del Milan. Cioè, se noi adesso cerchiamo adesso di dire no, ma come può giocare Musa dal primo minuto, loro due hanno una maglia, secondo il mio punto di vista. Poi
per
dopo
dare
il resto,
degli equilibri, per
ma
dare
certo degli ragazzi, ma... dai su, ma qualsiasi allenatore al mondo ti dice ma come fa, ma Reinders difende?
No.
Teo Hernandez cosa fa nella vita?
No,
la sinistra? Che fa?
Ieri guardavo più
il terzino? Non lo so, non me ne sono accorto.
Fabio, chiedo anche a voi, proprio velocemente, prima di passare all'Atalanta, che voglio sentire un vostro pensiero, quanta fiducia hai sul Milan che possa raggiungere questa zona Champions? Perché io pensavo anche a questo ieri, alla lotta in campionato, a quella classifica lì che è molto bella, interessante. Fabio?
Ma sai, se come pare, purtroppo, avremo 4 squadre... e non 5, le prime 3 sappiamo già chi sono: Inter, Napoli e Atalanta. E poi sai, te la giochi tra con la Juventus, con la Lazio, con la Fiorentina. Il Milan ha qualcosa in più tecnicamente di queste squadre qui. E il problema è che non riesce a mettere a terra i cavalli che potrebbe sprigionare. Perché? Ma perché ci sono molti equivoci. Io sì, sono moderatamente d'accordo con Stefano, nel senso che se tu metti Jimenez e Musa giochi il 4-4-2, no?
Sì.
Se giochi il 4-4-2 devi avere il coraggio di dire allora tolgo Leao,
sì.
Tolgo Joao Felix e metto Pulisic dietro Jimenez.
Togli Pulisic.
Oppure togli Pulisic. Beh, insomma, se togli tra Pulisic e Jimenez, scusa, e Joao Felix, io mi tengo Pulisic, che è uno che ha fatto una caterva di gol in campionato, conosce.
Sì, ma Fabio, io intendevo 2-4 li tiene in panchina all'inizio.
Però è una rivoluzione culturale, tattica, insomma, è importante.
Se vuoi pensare di andare in Champions League, ci puoi andare soltanto così, secondo me, ma non ho certezze, però credo che sia il pensiero io.
Il Milan è arrivato secondo, però, no? Il Milan su 4-2-3-1 è arrivato secondo, quindi voglio dire, non dico che tu abbia torto, Dico, ci penserei bene, se, per non parlare poi di tutto poi l'effetto a catena che si creerebbe, insomma, perché di fatto questi giocatori diventerebbero panchinari a tutti gli effetti, eccetera. Quindi noi stiamo facendo una serie di ragionamenti. Non dimentichiamo che a monte di tutto questo c'è una scelta societaria che ha lasciato tutti perplessi, che è stata dettata dall'improvvisazione, no? Il Milan è una società improvvisata a livello di vertici societari.
Certo.
Abbiamo un capo scout che fa improvvisamente il mercato, abbiamo un amministratore delegato che si occupava di finanza, che improvvisamente anche lui si mette a fare il mercato, e abbiamo un giocatore che per la prima volta nella sua vita prova a fare il dirigente. Allora io ieri lo dicevo, ho fatto il mio editoriale, sono andato sul sito, lo dicevo, la prima cosa che dovrebbe fare il Milan, anziché passare al 4-4-2, 4-2-3-1, 4-5-9, e prendere un uomo di calcio vero a cui dare pieni poteri, e che da questo inizi a ricostruirla questa squadra, perché non si può improvvisare una dirigenza totalmente. Cioè, che ognuno faccia il suo mestiere, che Furlani torni a fare l'amministratore delegato che si occupa di far quadrare i conti, che Moncada riprenda a fare bene lo scout come faceva prima, e che Ibra faccia l'uomo immagine. Dopodiché prendi un direttore generale con le palle e gli dici adesso ricostruisca tutto, perché tu sei con una squadra, e chiudo, scusate, che ha scadenza nei suoi punti più importanti. Se tu hai un allenatore che va via fra 3 mesi, perché c'era talmente tanta fiducia in lui che gli hanno detto: ti facciamo un contratto da formalmente 6 mesi, sostanzialmente 5 mesi, e non sappiamo se poi ti confermiamo, quindi è precario.
Sì, sì, sì,
prende
sì,
dei
sì.
giocatori per smentendo clamorosamente il mercato fatto pochi mesi prima, a cominciare del terzino destro, su cui aveva speso 18 milioni per Mason Royal, anche quelli in affitto, perché Walker in affitto all'età che ha, ieri si è visto purtroppo, João Félix in affitto, mandi via il centravanti su cui avevi pensato di costruire la squadra per carisma, esperienza eccetera, Morata, e sì, prendi sì, sì. per una cifra analoga un altro sperando che vada meglio, e quindi siamo tutti in preda a una società che improvvisa dal vertice a cascata. Questo è il vero problema.
Cugini, chiudo con te.
Sulla società è tutto verissimo quello che dice Fabio. Sulla corsa Champions io credo che non sarà facile, ma un punto di equilibrio con Cessao lo deve trovare, tra quello che dicevamo prima sulle scelte che ha fatto ieri e sul fatto di utilizzare magari qualche giocatore a partita in corso per lasciarsi comunque nell'arco della partita delle possibilità anche di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico. Sembra incredibile, ma in questa squadra a questo punto Musa è diventato un giocatore indispensabile. Poi in campionato il Milan può contare anche su Bondo, che hanno appena preso dal Monza, e anche su Sottil, quindi, e anche su Gimenez, l'altro Gimenez, quindi qualche possibilità in più ce l'ha. Però faccio un esempio, tornando indietro alla partita di Empoli. Il primo tempo della partita di Empoli è un Milan che non ha niente a che vedere col Milan mandato in campo a Rotterdam. Cioè, a distanza di 3 giorni, sia i giocatori...
Però c'erano anche delle assenze, Mimmo, no?
Sì, però poi sono entrati tutti nel secondo tempo. Ieri c'erano le assenze.
Sì, sì,
ieri
sì.
Non poteva giocare Musa. Ma io ti parlo del primo tempo di Empoli.
Ah, sì,
il primo
sì, scusami.
Tempo di Empoli, l'idea del 4-2-3-1 non è presa minimamente in considerazione, perché è un 4-4-2 quello che fa inizialmente, probabilmente perché pensava a un grande inizio dell'Empoli, non lo so. Però io, quello che dicevo all'inizio, cioè io mi aspetto una continuità di pensiero nel vedere una squadra come va in campo. Poi è chiaro che in ogni partita puoi fare degli accorgimenti, puoi cambiare qualcosa, ma non puoi passare da una squadra quasi di...
Vabbè, quello che abbiamo rimproverato spesso anche a Motta, no? Questi cambiamenti continui,
esatto.
Quello che abbiamo rimproverato anche, che si è rimproverato anche a...
La situazione di Motta è più grave.
Sì, 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 però...
Sta lì da 8 mesi.
Esatto.
Con questa sta qua da un mese e mezzo.
Da un mese e mezzo, sì. Sentite, un minuto a testa, mi date un pensiero sull'Atalanta, poi dopo sentiremo lo sfogo di Gasperini, ma credo che l'abbiate sentito, insomma... Condivido molto le parole del mister che ha detto
anch'io
a fine partita su questo non è calcio, però ecco, volevo sentire un vostro pensiero sull'Atalanta e quante possibilità data all'Atalanta di ribaltare questa partita.
Non sarà facile il ritorno, Bruges avrebbe meritato ugualmente, sì, senza quell'episodio che poi è stato determinante, vergognoso. Sono d'accordo con Gasperini, non è più calcio, non c'è più un regolamento che rispetta lo spirito di questo calcio, del calcio che abbiamo conosciuto per tanti anni. E io non so adesso che ci sia in atto, se c'è in atto una nuova elaborazione, ci consegneranno un altro sport, insomma attendiamo di sapere cosa commenteremo. Adesso i primi di marzo credo che si riunirà l'IFAB e dirà che amplierà il protocollo. Io a questo punto, Marco, devo dire la verità, anche se ieri c'è stato l'errore dell'arbitro, che poi non si è capito cosa si siano detti, abbiamo visto in sala VAR, sì, però non se ne può più di questo balletto. Cioè, mi sembra che questa tecnologia che serve per risolvere i casi più spinosi, come si recita anche la Roma, i chiari e evidenti errori, stia alimentando un casino che la metà è una cosa intollerabile. E credo che si debba fare su 4-5 cose, utilizzarla per... Invece si sta trasformando in un mostro a più teste.
Pensa, c'è chi vuole utilizzarla ancora di più.
Un mostro a più teste che ha degli effetti commerciali, non so, televisivi, di interesse, non lo so. Per cambiare questo sport, credo, perché non ha alcun senso. Cioè, io adesso mi trovo veramente spiazzato e anche abbastanza stanco. Cioè, devo dire che Gasperini ha ragione, e come potrà avere ragione l'altro, il prossimo, che subirà un torto. E credo che anche il discorso dei contatti vada valutato. Cioè, noi dobbiamo stabilire che cos'è il gioco del calcio. Poi Capello invoca l'ex calciatore, per carità, io non sono d'accordo, all'interno di Lissone. Cioè, gli avvocati fanno gli avvocati, i giudici fanno i giudici. Adesso, per fare un discorso, no, paragone, il calciatore che c'entra con gli arbitri, che va a fare una consulenza, sì, abbiamo sentito anche Zappi, no, recentemente qui a Maracanà. Ci può essere un confronto, però ste riunioni, sto parlare a Coverciano, è tutta una perdita di tempo stucchevole. Io non è che è un attacco agli arbitri, però insomma adesso io pensavo che in Europa esistesse meglio. Da oggi in poi io non lo posso più dire.
No, ma non si può dire. Ma io,
quindi
io
a
non
questo punto dico VAR per fuorigioco,
mi tengo gli arbitri
gol
italiani.
Non gol, per dirti, collaboro, ecco, sui casi di condotta antisportiva, rosso giallo, quelle cose lì. E basta, non è che possiamo andare avanti con e dare la responsabilità, diciamo, il primo giudizio all'arbitro di campo, come una volta magari ci scannavamo, no?
Tanto l'errore,
tanto l'errore ci sarà sempre, sì, però sì, voglio dire, tutta sta canizza, sto casino intorno a sto VAR, non VAR, Glasgow, e poi devi aspettare che e Collina ci dice one shot, un altro giorno, non se ne può più. Poi ognuno di noi pensa di avere la verità in tasca, ma non ce l'ha, puoi avere, no?
Fabio, un pensiero velocissimo sull'Atalanta, quello che è successo, se può rovesciare questa situazione?
Ma io non credo mai a quello che dice Gasperini, perché è sempre in malafede quando parla di Atalanta, no? Lui si scandalizza se c'è un errore e si compiace se invece non si esprime se l'errore è a suo vantaggio. Se tu senti Gasperini, l'Atalanta è stata disintegrata dal VAR, che è diventata la migliore alleata degli allenatori, perché te la pigli con la VAR, è un po' come pigliarsela col tempo, no? Va sempre bene, cioè, sì, basta, va, se no ti... Per cui la VAR è questa cosa meravigliosa, per cui a torto se interviene, a torto se non interviene, ma questo è semplicemente un modo per cavarsela. Certo, la VAR non è perfetta, certo il protocollo può essere cambiato, ma cosa minchia c'entra la VAR per esempio con il rigore? Sappiamo benissimo che sono le regole, no? Lo sappiamo a memoria. Se c'è il contatto, la VAR non è più autorizzata a intervenire, perché se no si dice che è troppo invasiva. Il contatto c'è stato, sì, fine delle trasmissioni, è l'arbitro che ha sbagliato. Quindi è stato un clamoroso errore dell'arbitro. Però questa retorica di questo calcio e non è più il calcio, ma che vuol dire non è più il calcio? Ragazzi, gli errori che c'erano 20 anni, 30 anni, 40 anni fa erano vergognosi. Oggi il calcio, a livello, grazie anche alla tecnologia, sbaglia molto di meno. Oggi però ci sono 97 telecamere che ti fanno vedere delle cose che 40 anni fa non vedevi. Ma dobbiamo evolvere anche noi. Invece il problema del calcio, il più grande problema del calcio, è questo conservatorismo. Questo, come erano belli i tempi andati, i good old boys. Non è vero. È cambiato, deve cambiare, bisogna migliorarlo, bisogna renderlo più interessante, bisogna dare più potere alla VAR, non meno potere alla VAR, perché la VAR, dove secondo me basterebbe mettere vecchi arbitri ancora bravi che hanno 50-60 anni ma che sono perfettamente in grado di giudicare meglio di questi ragazzotti che corrono, è limitata lì in un angolino. Però sputare sulla VAR va bene, perché non c'è mai nessuno, non c'è il signor VAR che si difende. Hanno mai intervistato il signor VAR? No. Poi, e chiudo, senti parlare Collina che ci vuole riportare all'età della pietra, addirittura dicendo no, il calcio di rigore non ci può, non può più esserci la ribattuta perché c'è troppo casino in area. Ma che risposta è? Il casino in area è proprio quello che fa divertire le persone, perché si fiondano tutti lì, la ribattuta del centravanti, se necessario lo fai ribattere il rigore. E il calcio sta morendo di consunzione per questo tipo di filosofia. Scusate il pippotto, ho finito.
No, no, per carità. Cugini?
Allora, ma io credo che l'Atalanta abbia subito un grave torto, perché è un rigore inesistente, quello là non c'è dubbio. Pensavo anch'io che in Europa il problema arbitrale fosse meno grave che in Italia. In Italia è un problema enorme per come gli arbitri gestiscono le partite e per come il VAR gestisce i suoi interventi, cioè non si capisce più bene. Da questo punto di vista credo che effettivamente sarebbe meglio sviluppare l'intervento del VAR piuttosto che limitarlo, perché è inutile adesso pensare di tornare indietro. Cioè, faccio l'esempio del famoso cross di Bastoni con la palla che era fuori. È un episodio talmente evidente che non ha nessun senso dire che c'è un protocollo che ti impedisce di intervenire, quando sappiamo perfettamente che alla finale del 2006 del mondiale di ormai quasi 20 anni fa.
Però non c'era il VAR,
non c'era, appunto.
Ma qui appunto, c'è, però c'ha delle regole.
Ho capito, ma sono regole che regole che secondo me non hanno senso.
Io
sono
d'accordo, però se ci sono, che fai? Cioè, la domanda che io faccio adesso, cioè, su quella situazione lì non poteva intervenire il VAR, è inutile che ci appelliamo al VAR.
Era un calcio d'angolo,
non può intervenire. Io farei un discorso diverso, Mimmo, scusami, ma l'assistente che fa? Dorme? Che fa l'assistente?
Ma va benissimo.
Sennò leviamoli a sto punto.
Un altro ragionamento, però. Io faccio un altro ragionamento. Se il VAR è stato introdotto per correggere l'errore umano, che come sappiamo è possibile
da fare. È quello che si discute, bravo. Mimmo, hai colto nel segno, cioè quello il pippotto di Fabio lo condivido, però hai detto bene. Cioè, la tecnologia, la cassazione, cioè voglio dire, tu arrivi e invece di appianare, no, fai più casino, cioè alla fine stiamo sempre a parlare di quello. Poi sono d'accordo con Fabio che era peggio prima. Però ma questa tecnologia, che cosa serve? Sì, a cosa serve questa tecnologia?
Provo a sintetizzare e vi saluto.
Vai.
Il concetto è molto semplice. Sappiamo per certo che il VAR, il barista e noi stessi, che la televisione vede molte più cose di quello che vede il povero arbitro che arranca per il campo. No, questo è un dato di fatto, perché hai 8 telecamere, perfetto, vedi perfettamente anche se uno si è messo il dito sulla parte superiore del naso. Allora bisognerebbe avere il coraggio di evolvere e dire la prevalenza non ce l'ha più l'arbitro, perché questa è la consorteria arbitrale che non vuole perdere il proprio potere.
Esattamente quello che dicevo io.
Ce l'ha il barista.
Ah, ecco, allora, questa è un'altra paio di mani.
L'obiezione? Qual è stata l'obiezione che è stata mossa? Che è un'obiezione speciosa. È stato detto, no, poi le partite durano poco. Scemenza! Perché se tu dici il calcio d'angolo c'è o non c'è, lo dici subito, all'arbitro lo dici immediatamente, non fai perdere tanto tempo. Quindi tu dai su tutte le decisioni più importanti e contestate, prevalenza al barista, al volo, questa è la decisione del barista, la vista ed è così. Sulle decisioni meno importanti la prevalenza all'arbitro, che dà quei calci più
ma io sono d'accordo, fagliela spiegare allora.
Un po' di coraggio.
Così cambierebbero tante cose.
Che stavo facendo.
Sì. Fabio, ti devo salutare, immagino, vero?
Ciao Fabio.
Dai, un abbraccio a Fabio.
Ciao.
Poi mi sto fermando. Chiudi Mimmo che sto sforando, vai.
Il discorso è che il VAR, come è concepito adesso, è un alibi per gli arbitri e per i guardialine, che infatti non
abbiamo perso, abbiamo tagliato così, vabbè, proprio nel mazza, che fortuna che ci abbiamo, richiamatelo un attimo al volo perché sto sforando con i tempi e dobbiamo anche collegarci. Allora, ditemi se lo recuperiamo, vediamo un attimo, facciamo, questa è una discussione che anima, non c'è niente da fare, caro Stefano, quando si parla di arbitri vari.
Ma io mica sono contro, sto dicendo di snellire, di fare, cioè non sembra più, i comma, le virgole, i punti e virgole, infatti, quello che sta diventando diabolica questa cosa.
Mimmo, vediamo se riusciamo a chiudere, perché Mimmo, vai, ci sei? Mimmo?
Sì, scusate, eccomi, no, è caduto la linea proprio mentre stavo
finendo. Vai.
Sto dicendo che il VAR, perché come è concepito adesso, è un alibi per arbitri e guardialine che non intervengono perché tanto sanno che c'è l'intervento del VAR, ed è sbagliatissimo, perché poi il protocollo porta a degli errori clamorosi come quello di Empoli, dove il fuorigioco non viene segnalato, il VAR non può intervenire e Tomori viene espulso. Quindi bisogna avere il coraggio di dire che certe cose gli arbitri
i guardalinee in campo non le possono vedere e che l'aiuto della tecnologia porta a meno errori, questo è evidente, ma bisogna togliere sto cavolo di protocollo e intervenire su tutti gli episodi che sono discutibili, secondo me.
Potrebbe essere una via, però voglia...
Però la vedo complicata, la vedo molto complicata, perché così diventa una moviola in campo e finisco, cioè stiamo sempre a guardare il VAR dopo.
Beh, ma è quello però la cosa finale, ma
non lo so,
cioè perché
ci sta, però dopo lì bisogna fare una scelta, allora tutti gli, cioè dopo non puoi fare nessuna esclusione di episodio. Ci devi andare sempre. E allora lì diventa un po'
football americano.
E diventa il football americano.
Allora, però
diventa,
vedi,
basket,
che poi dopo
diventa
Fabio dice
cosa.
È un'altra cosa. Vedi,
diventa,
c'è ragione Gasperini, un altro sport.
Ci fermiamo, Mimmo,
in questa maniera qua non aiuta, e soprattutto facendo quello che dicevo io evita che ci siano interpretazioni sui falli, perché poi dopo le interpretazioni non ci sono più, cioè ci sono delle cose oggettive, la palla è fuori, punto. Non che l'arbitro non lo vede, cioè, capito? È molto diverso.
Là è un altro discorso.
Ciao Mimmo,
mi devo fermare. Ciao Mimmo, grazie tantissimo. Buon fine settimana. Allora, GR, torniamo su.